di oggi.
Dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora ancora un buongiorno, partiamo subito con la lettura dei quotidiani di oggi. Come al solito partiamo dalle prime pagine dei giornali in questo martedì 16 aprile 2024, quotidiani che ovviamente continuano a mettere al centro le questioni internazionali. Il Corriere della Sera: Israele pronta al contrattacco, fallito per metà il lancio dei droni degli Ayatollah, Mattarella: ora la NATO stia attenta al fianco sud. Non abbiamo alternative. Questo è ancora un virgolettato di Israele. Gli USA provano a mediare, l'Iran, la replica sarà ancora più dura. E questo accompagnato da una fotografia a centropagina di Donald Trump. Trump a processo, lotto per la libertà. La prima volta di un ex presidente alla sbarra. Sono, insomma, questi mesi se ne è parlato abbastanza, insomma, di questi filoni processuali legati a Donald Trump. Ovviamente si avvicinano le elezioni americane. Ci sta la questione di Amadeus e della Rai, che anche se è presente un po' in tutti i quotidiani di oggi. Il conduttore passa a Discovery, c'è stato appunto un video diffuso tramite la piattaforma Instagram in cui Amadeus ha letto un comunicato stampa e, insomma, magari poi non gli daremo troppo spazio, però qualcosa leggiamo. E parte il Salone Milano Capitale dei Creativi, Salone del Design, e questo sulla colonna di destra del Corriere della Sera di oggi. E poi Federico Rampini sulla prima del Corriere parla di scenari internazionali, di anche la rabbia nella coalizione anti-Teheran, il successo di Israele e dell'America nell'intercettare gran parte dei droni e missili lanciati da Teheran è dovuto anche alla cooperazione di alcuni paesi arabi, come, insomma, è già successo ieri, ma in questi giorni, in queste settimane, continuano le pagine dei quotidiani italiani a proporre analisi, diciamo, geopolitiche sulla situazione, una situazione complessa che spesso viene abbastanza semplificata e resa, insomma, poco interessante dai quotidiani. Vedremo un attimo di leggere qualche riga in più anche di questo articolo di Rampini, da cui, insomma, però non ci aspettiamo tantissimo. Cos'altro troviamo sulla prima di Repubblica? Firenze, il calciatore aveva 26 anni, ma allora in campo fatale non c'era il medico. E poi c'è un editoriale di Antonio Polito e il titolo è Doppiezze etiche. L'avvicinarsi del 25 aprile riaccende i paralleli tra la nostra liberazione e quella degli altri. È infatti prevedibile che nei cortei risuonerà la parola Palestina libera e si inneggerà la resistenza di quel popolo. Ma si può star sicuri che analogo interesse non susciterà la resistenza degli ucraini. Secondo un paradosso ben sperimentato nel nostro dibattito pubblico, per cui proprio coloro che sono più impegnati a contestare l'occupante israeliano sono anche i più comprensivi delle ragioni dell'occupante russo. Nonostante Gaza non fosse affatto occupata prima che scoppiasse la guerra, mentre il Donbass lo era e lo è. Beh, diciamo, è facile trovare diverse contraddizioni già in queste poche righe di questo editoriale di Polito. Intanto lo slogan Palestina libera, insomma, non si trova soltanto nella manifestazione del 25 aprile, ma oltre in decine e decine di piazze soltanto in Italia, sulla questione della Palestina, ma che non risalgono soltanto agli ultimi mesi, ma sono anni e anni, decine di anni di mobilitazioni che parlano di una Palestina libera. Il fatto che Gaza non sia occupata è ovviamente vedere il bicchiere mezzo pieno, se ce n'è uno, senso che sappiamo che Gaza era anche prima di ottobre una prigione, un lager a cielo aperto, un luogo di privazione, oltre che della libertà, anche dei beni di prima necessità che erano centellinati, la corrente che non arrivava tutto il giorno, l'acqua potabile, insomma, parlare di Gaza come un luogo su cui non c'era niente da dire prima del 7 ottobre dimostra tutta la faziosità che, se ci fosse ancora bisogno di dimostrarla, accompagna l'analisi legata ai giornali italiani, stessi giornali italiani che ora sottolineano la questione del Donbass, ma parlavano della guerra in Ucraina pure lì come un avvenimento che partiva con l'inizio dell'invasione russa e prima non c'era stato niente. Quindi insomma l'editoriale, direi, come ci aspettavamo, ha un'analisi molto molto discutibile di quello rispetto a una questione sicuramente complessa, che ci parla di uno scenario di guerra ancora attivo, quello in Ucraina, che vede sicuramente una popolazione schiacciata da una situazione di guerra molto pesante, da un altro lato un genocidio in corso a Gaza, e l'interesse dei giornali appunto è soltanto continuare ad attaccare chi sostiene la popolazione palestinese, la popolazione in particolare di Gaza. Gli altri quotidiani, insomma, italiani propongono titoli non particolarmente dissimili. La Repubblica a Israele, attacco inevitabile, il ministro della difesa Gallant, risponderemo all'Iran, bozza di vertice UE, 27 paesi condannano, la Repubblica Islamica e la diplomazia europea preme sulla Cina per una mediazione che eviti l'escalation, Teheran divisa tra propaganda e paura, mette in massima allerta le sue difese aeree. C'è una fotografia di Amadeus, la Rai di Meloni perde Amadeus, non avevo chiesto nulla per i miei familiari. Insomma, Amadeus nel suo discorso ha risposto a varie accuse che gli sono state mosse, o critiche anche evidentemente nel tempo, il fatto è stato spinto comunque a cercare di fare un minimo di più degli interessi espliciti di un governo che, come si è visto anche in questi giorni con la vicenda della presa di parola nei telegiornali dei giornalisti e delle giornaliste Rai, è evidente che c'è un utilizzo abbastanza forte della Rai dentro la propaganda di questo governo. Sulla colonna di destra invece c'è un po' di politica interna, Schlein non si fida più di Conte, tra PD e 5 Stelle indizi di una nuova fase, anche questo tema di cui si parla abbastanza. Aborto, attacco alla 194, blitz della destra, i pro vita nei consultori. Sicuramente questa è una questione molto grave di cui cercheremo di leggere qualche articolo. Cosa nasconde quel silenzio sul DEF? In prima pagina di Repubblica Tito Boeri e Roberto Perotti parlano di misure economiche, c'è l'imputazione di Trump, c'è l'arte del duce, nonostante il duce, c'è una foto di una statua, di una testa del duce in prima pagina della Repubblica su un articolo di Corrado Augias. L'ombra di Pechino è l'editoriale di Claudio Tito in prima di Repubblica sulla guerra, ancora sugli scenari internazionali e su un aspetto geopolitico legato alle grandi potenze mondiali, di cui la Cina è tra i primi posti senza dubbio. E nell'articolo si parla di un filo rosso che lega la guerra in Ucraina, il conflitto israelo-palestinese, l'attacco dell'Iran a Gerusalemme, un minimo comune denominatore che si può definire un tentativo di indebolire l'Occidente, i suoi ideali, i suoi valori, la sua economia. Sono effetti che si possono considerare inizialmente collaterali, ma che diventano principali in una fase successiva. E che ci sia un indebolimento dell'influenza e della capacità dell'Occidente, inteso soprattutto come gli Stati Uniti, di avere un ruolo dentro le guerre, i conflitti globali, sicuramente sotto gli occhi di tutti. Noi non abbiamo, direi, una faziosità nei confronti dell'Occidente, ma neanche una fascinazione per altre potenze come la Cina o la Russia o chi che sia. È evidente che sulle pagine dei quotidiani italiani, occidentali, questo è un'accusa, diciamo, di una perdita di un ruolo, ma da un altro lato anche di una civiltà, no? Nel senso, questo grido della perdita di centralità dell'Occidente è un rischio assicurato di un futuro peggiore. Non perché possa essere un futuro tanto migliore quello che ci aspetta, ma dubitiamo del fatto che lo stile occidentale di gestire i conflitti e di influenzare quello che succede in lungo e in largo per il mondo, per i propri interessi, abbia portato a dei grandissimi risultati. La stampa, stesse notizie, diciamo con un ordine un po' differente, centro pagina c'è una fotografia di Trump, c'è un'analisi in prima di Francesca Mannocchi perché Gaza è ancora più isolata, c'è Amadeus, c'è la corsa dei cacicchi, il PD in un vicolo cieco, Marcello Sorgi su sempre la questione Partito Democratico e altri schieramenti politici del Parlamento italiano, la trappola del PNRR per minare l'aborto, Francesca Schianchi, anche lei parla della grave tentativo da parte del governo di inserire le associazioni pro vita dentro ai consultori. Vi ricordo subito che rispetto a questo tema ci sarà una corrispondenza durante lo spazio redazionale di oggi qua in diretta sulla radio con la rete nazionale consultori e consultorie, anche perché c'è un appello fuori gli obiettori dai consultori e dalle nostre mutande. I consultori sono strutture sociosanitarie gratuite e laiche che garantiscono nei territori benessere e autodeterminazione attraverso il supporto ai percorsi di affermazione di genere, alle libere scelte sulla maternità e sull'aborto. Domani martedì 16 aprile, quindi oggi, dalle 14 ci vediamo in presidio sotto Montecitorio. Facciamo sentire la nostra voce con i nostri corpi contro chi vuole privarci dei nostri diritti, svuotando questi presidi con un provvedimento inaccettabile, l'atto della Camera 1752, articolo 44 bis, che permetterebbe agli antiabortisti di stare dentro i consultori con la loro violenza giudicante, impedendo l'attuazione della legge 194-78. Ok. Questo appunto è la stampa di oggi. C'è anche un commento di Ettore Sequi: il risico delle tre guerre in gioco il Medio Oriente. Scusate, evidentemente il raffreddore non mi aiuta. Il Messaggero: il tesoro stretta sui ministeri, Giorgetti ha chiesto a tutti i dicasteri entro venerdì una lista dettagliata dei tagli necessari, obiettivo risparmiare 2 miliardi, il maggiore recupero di risorse da interni, difesa e giustizia. C'è Amadeus, di nuovo una fotografia a centropagina, c'è Israele, la risposta all'Iran, scelti 4 obiettivi, secondo gli USA imminente azione di Netanyahu, Israele ha 4 opzioni per la risposta militare all'Iran che avverte reagiremo con un attacco più forte. Nostalgia Schlein sulle tessere PD, Enrico Berlinguer, il volto morto 40 anni fa e che si vuole mettere il volto sulle tessere del PD. Vabbè. Schillaci, la dieta mediterranea diventerà una materia scolastica, la difesa del Made in Italy anche a tavola. Se si parlasse di alimentazione a scuola sicuramente non sarebbe un problema, anzi potrebbe essere una cosa anche sensata questa roba del Made in Italy, anche dopo il poco successo di questo progetto di liceo del Made in Italy, ma insomma continua a essere tra gli interessi principali, alcuni degli interessi principali di questo governo evidentemente a livello di propaganda. Spine per Salvini, Lega primi dubbi sulla candidatura di Vannacci. Nella Lega c'è a chi non piace, addirittura. E insomma questi gli articoli del Messaggero. Passiamo al Manifesto, che titola Rilancio: Israele non ascolta nessuno, né Biden né l'UE, avanti con l'attacco all'Iran, il premier che ha costruito una carriera sullo scontro con Teheran è pronto ad aprire una crisi senza precedenti e Gaza scompare insieme alle bombe sugli sfollati e alle fosse comuni allo Shifa. Lo commentavamo già ieri mattina in rassegna stampa, questa vicenda è evidente che si gioca nuovamente, come succede da anni, sulla testa delle palestinesi e dei palestinesi, una vicenda quella che riguarda le schermaglie tra Israele e Teheran, un attacco quello da parte dell'Iran che non ha portato effetti in termini di danni materiali o di vittime nel territorio israeliano, evidentemente anche per scelta, quindi una mosse diplomatiche o mosse di spostamento di equilibri fatte con missili, come non è la prima volta che diciamo se ne può parlare negli ultimi anni, ma quello che sono le conseguenze in questo momento in primis è il calo di attenzione su quello che succede a Gaza, per parlare di altro, mentre continua il massacro. E questo ci preoccupa molto, come ovviamente ci preoccupa anche la possibile escalation dello scenario medio orientale, che però diciamo è da settimane che insomma è possibile e ci evidentemente non ci lascia dormire tranquilli. Alberto Negri sulla prima del Manifesto con un commento dal titolo: Netanyahu con il dito sul grilletto, la trappola è scattata, Netanyahu continuerà a tenere il dito sul grilletto col mirino puntato contro nemici e alleati, riluttanti o meno, con l'attacco all'ambasciata iraniana a Damasco il 1 aprile, in cui è morto anche un generale dei Pasdaran, e la conseguente rappresaglia iraniana, in gran parte fermata nei cieli israeliani, ha ottenuto quello che voleva: allargare la guerra e oscurare Gaza dai titoli di prima pagina dei media. La questione palestinese va in secondo piano, se deciderà di colpire duramente la Repubblica Islamica, con un conflitto che si potrebbe espandere al Libano, alla Siria, all'Iraq e all'intera penisola arabica. Nessuno potrà tenersi fuori. Questo è l'obiettivo del premier israeliano, che vuole coinvolgere tutti per tenersi in sella al potere. Questi sono i suoi calcoli, almeno fino alle elezioni americane di novembre. Il commento di Alberto Negri sicuramente puntuale, come insomma già anche abbozzavamo come commento noi. Continuiamo a leggere magari qualche riga, visto che l'abbiamo iniziato. Ha ottenuto immediatamente, con il suo spericolato cinismo, la solidarietà militare degli Stati Uniti e di quei governi europei che hanno partecipato alle operazioni contro droni e missili iraniani, e ora si parla insistentemente di una coalizione internazionale anti-Iran. È vero che gli USA e il G7 hanno detto che non parteciperanno a un eventuale attacco israeliano diretto contro Teheran, ma si tratta di una posizione che potrebbe repentinamente cambiare. Basta immaginare cosa potrebbe accadere se l'eventuale controrappresaglia verso l'Iran fosse seguita da un altro attacco di Teheran contro Israele. Netanyahu e il suo gabinetto di guerra infatti non hanno per niente rinunciato ad attaccare di nuovo gli Ayatollah. Anzi, minacciano esattamente il contrario. E dopo aver detto che gli USA sono al fianco di Tel Aviv in maniera ferrea, diventerebbe assai sottile la differenza tra una guerra di attacco e una di difesa, come spesso capita. I capi delle potenze occidentali sono già ampiamente sbilanciati a favore del premier e delle sue iniziative militari dissennate. Nessuno, tranne il segretario delle Nazioni Unite Guterres, ha condannato l'attacco israeliano del 1 aprile all'ambasciata dell'Iran a Damasco, che ha violato il diritto internazionale. La sovranità iraniana e anche quella siriana, in poche parole, hanno applicato il solito doppio standard, che è il vero e radicato motivo delle guerre in Medio Oriente. Del resto c'era da aspettarselo in una regione dove gli occidentali hanno invaso l'Iraq di Saddam Hussein nel 2003, hanno attaccato la Libia di Gheddafi nel 2011 e fatto di tutto pur di sbalzare dal potere il siriano Assad. Ogni occasione è buona per eliminare qualche potenza medio orientale e fare di Israele l'unico guardiano della regione. Sicuramente è vero che la posizione occidentale più diffusa è sempre stata quella di fare di Israele il proprio baluardo in quella regione, a livello geopolitico, a livello militare, e ovviamente la questione degli schieramenti anti-Iran e di una serie di questioni che leggiamo su quest'articolo, ma che in maniera ancora più meno sfaccettata troviamo sui quotidiani, sono questioni anche più complesse, dove gli equilibri interni poi sono più volubili e non, come d'altro canto danno un colpo al cerchio, una alla botte, i paesi occidentali e gli Stati Uniti quando si fanno dichiarazioni diciamo di frenare rispetto a una risposta nei confronti dell'Iran, e come hanno fatto nelle scorse settimane, chiedendo in maniera molto gentile e debole di fermare il genocidio a Gaza, o comunque di rivedere la maniera in cui Israele sta rispondendo all'attacco del 7 ottobre. E lo stesso lo possiamo vedere su questo tipo di nuovi risvolti che sta avendo la situazione in Medio Oriente, di risvolti estremamente preoccupanti. Altri articoli sulla prima del manifesto pro-life nei consultori con i soldi del PNRR: no a scuole chiuse per il Ramadan, Valditara prepara la stretta, taglio basso, Trump scrive la storia del primo processo penale, alla guerra del barcone per necessità assolto, si parla appunto di un'assoluzione su l'attività di solidarietà e di salvataggio in mare fatta in questo caso dalla prima non riesco a leggerlo. Sì, comunque Giallo Mamudu era stato condannato in primo grado a 4 anni e 8 mesi. Non ho capito veramente niente. L'articolo invece parla di un'altra questione importante, che è quella delle accuse che vengono date a persone che si ritrovano sulle imbarcazioni e che gli viene dato il ruolo di condurle quando migrano. Quindi gli scafisti, quelli che sulle pagine dei giornali leggiamo come scafisti, ma che molto spesso sono semplicemente persone che hanno pagato per fare il viaggio e che si ritrovano, diciamo, a ricoprire quel ruolo. Con la Ianni si ritira, PD e 5 Stelle alle urne divisi, si parla delle comunali a Bari, ancora rispetto ai dissidi interni allo schieramento della sinistra. Il Fatto Quotidiano sceglie, come fa spesso, un titolo differente: Germania critica Israele, vietato l'ingresso a Varoufakis, con una fotografia di Varoufakis a centropagina. Combattiamo i tiranni diventando come loro. Professoressa ebrea zittita, sempre in prima del Fatto Quotidiano. L'Università di Colonia revoca a Fraser l'invito a parlare, e il governo bandisce il docente, già ministro greco Baccaro, la libertà è a rischio. Si parla appunto della sospensione del congresso in Germania di critica appunto ad Israele. Ne abbiamo parlato anche diverse volte della situazione molto grave, molto complicata, che trova la solidarietà alla causa palestinese in Germania. Bari, fuori un altro assessore di De Caro indagato per truffa. E battaglia in Colombia, bibita la coca, la leader indigena sfida Coca-Cola. Casellati applaude Piro che attacca l'antimafia di Fratelli d'Italia, impresentabili Lucani. E poi c'è l'editoriale di Marco Travaglio dal titolo Opposti cretinismi, gli opposti estremisti, quelli che Israele è sempre stato così criminale, quelli che dobbiamo allearci con Israele e i sunniti per sconfiggere l'Iran sciita, dovrebbero studiare la storia e possibilmente capirla. Diciamo, e qua nell'editoriale fa una storia di una sua storia, diciamo, di alcune delle vicende che riguardano quella parte di penisola araba e non solo, e degli equilibri geopolitici che sono presenti nella zona. Terminiamo passando in rassegna anche i quotidiani, diciamo, ancora più di destra rispetto ad altri di cui abbiamo dato le notizie. Pacco di Amadeus alla sinistra, addio senza strilli, il conduttore lascia la Rai. Amadeus, insomma, tacciato di essere il baluardo della sinistra nelle prime serate degli italiani di Sanremo. Viale Mazzini ha bisogno di riforme, perché no? Marchionne e l'Alfa Milano diventa Junior, prodotta in Polonia. Ieri Marchionne è tornato tra noi. Sulla tessere Dem rispunta Berlinguer, i soliti comunisti. La fabbrica della paura sui manifesti di Elli, pubblicità a regresso per le europee. Si tratta il mare non un cimitero, questo è il manifesto di cui viene fatta menzione. C'è anche Francesco Storace in prima pagina di Libero, che parla del libro che parla di Acca Larenzia, che è il finale dello Strega, il libro di Valentina Mira. E poi ancora invece da Il Giornale, lo strappo di Israele, il mondo con il fiato sospeso, Tel Aviv tira dritto, Netanyahu presto l'attacco ma non di pancia, Bibi e il piano in 5 punti, pericolo terrorismo in Italia, allarme del Viminale, rischio lupi solitari, Bari indagato un altro assessore Dem. Insomma, Il Giornale oggi non regala particolari emozioni, ma sono titoli simili a quelli che abbiamo già passato in rassegna da altri quotidiani. Finiamo passando brevemente rassegna al Sole 24 ore, bond USA volano i rendimenti 4,6%, questo è il titolo principale ovviamente a taglio economico, imminente l'attacco israeliano all'Iran, paura a Rafa, esodo verso Gaza Nord. C'è una fotografia molto pesante in cui si vede appunto questo esodo di massa in cammino tra le sofferenze, così il titolo viene dato alla fotografia della prima del Sole 24 ore. C'è stato appunto in questi giorni proprio uno spostamento verso nord, anche per un messaggio dell'IDF che è arrivato, o almeno che insomma imputabile all'IDF, che diceva a diverse persone di iniziare a spostarsi verso nord. Come al solito comunque questi spostamenti poi vengono accompagnati da attacchi alle stesse carovane che si spostano, con un aumento costante delle vittime palestinesi. L'iPhone perde colpi, mercato smartphone per un terzo ai cinesi. E anche qua c'è l'Alfa Milano, cambia nome e diventa Junior, troppe polemiche. Questo, diciamo, è quello che troviamo nelle prime pagine dei quotidiani di oggi, dei quotidiani italiani. Vi lascio ad un breve stacco musicale e torniamo proseguendo la rassegna stampa di oggi.
Me, engine too loud on this brand new Ferrari V, so we couldn't hear the haters anyway, part of me. Girls say I'm one of the biggest heartbreakers, arguably. Cupid shoot arrows, but this girl make my heart bleed. I swear to God, if I die, she can make my heart beat. Please resuscitate the G, give me mouth to mouth, or even give me south to mouth. Damn, cause you don't know what she do to me. She could kill my soul, only thing left is a eulogy. She's so hot and ain't another brother cool as me. To get her cold as me, I think I gotta buy her jewelry. What she do to me?
You don't know, yeah, what you do to me.
Done me wrong, will she?
Oh, my
97.9 Radio Onda Rossa. Riprendiamo la lettura dei quotidiani sfogliando le pagine interne e dal Manifesto leggiamo della notizia principale di oggi, quindi inutili le pressioni degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, Israele vuole colpire l'Iran. Questo è un po' il tenore comune di, in realtà, di tutte le notizie che troviamo sui giornali oggi rispetto a questo lato del conflitto in atto in Medio Oriente. L'attacco di Israele all'Iran ci sarà al più presto, forse nelle prossime ore. Ieri pomeriggio è apparso chiaro che le pressioni del mondo su Tel Aviv non avevano, diciamo, l'effetto desiderato, per sintetizzare. Gideon Star e Avigdor Lieberman, ma non il centrista Yair Lapid, per informarli delle decisioni che ha preso con gli altri membri del gabinetto di guerra, sono stati appunto, avevano un contatto con Netanyahu. E la decisione è un attacco militare, la risposta a quello lanciato sabato notte dall'Iran con droni e missili, che a sua volta era una rappresaglia per il raid aereo israeliano al consolato dell'Iran a Damasco, che portò a 16 morti. Poi il portale di informazione Walla ha riferito che può essere considerata la posizione finale di Israele. Non c'è altra scelta se non quello di rispondere all'attacco dell'Iran, ha detto Gallant. Simili le parole del capo di Stato Maggiore Alevi. La TV, canale 12, al termine della riunione del gabinetto di guerra, ha riportato che sono state discusse diverse opzioni in modo che non siano bloccate dagli Stati Uniti, ognuno delle quali dovrà rappresentare una risposta dolorosa all'attacco di Teheran senza scatenare una guerra regionale. Questa cautela è soltanto fumo. Se ci sarà l'attacco, il rischio di una guerra totale tra i due paesi dalle conseguenze inimmaginabili sarà eccezionalmente alto, con il probabile coinvolgimento di altri attori regionali come il movimento sciita libanese Hezbollah, già impegnato in scontri quotidiani con Israele lungo il confine. Ieri il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian è stato molto chiaro: Teheran non vuole un aumento delle tensioni, ma risponderà immediatamente e con più forza di sabato a un attacco israeliano. Che il blitz militare israeliano sia una questione di ore o di qualche giorno lo dice anche il rinvio ordinato a Netanyahu del piano di invasione della città di Rafah, a sud di Gaza. Ieri, secondo alcune fonti, l'esercito avrebbe dovuto avviare lo sfollamento di 1,5 milioni di palestinesi che si trovano nella città sul confine con l'Egitto. Poi è arrivato lo stop. Il gabinetto di guerra israeliano vuole tenere concentrate le forze armate sul dopo attacco all'Iran e sul confine con il Libano. Peraltro superato ieri da un'unità speciale israeliana, poi fermate da una bomba fatta esplodere da Hezbollah e respinte indietro. Per Netanyahu la guerra all'Iran vuol dire anche consolidare la poltrona di primo ministro e riconquistare consensi. Non gli basta di aver stretto di nuovo i rapporti lacerati con Biden, che ha criticato più volte l'offensiva di Israele a Gaza. Non sono sufficienti per i suoi interessi e quelli della destra israeliana i risultati diplomatici e la solidarietà internazionale che Israele ha ricevuto negli ultimi due giorni. Ha bisogno di più. Dopo il fallimento del 7 ottobre, quando lui e il suo governo di destra estrema sono stati accusati di non aver saputo impedire l'attacco di Hamas nel sud di Israele, Netanyahu ha visto crollare l'immagine di mister sicurezza che si era dato negli anni passati. Dopo il successo delle difese antiaeree e antimissile contro i circa 350 droni e missili lanciati dall'Iran, Netanyahu ritiene di aver ricostruito almeno in parte il suo ruolo. Infliggere un duro colpo a Teheran, mostrandosi incurante delle pressioni statunitensi, francesi, britanniche e di vari paesi, lo aiuterà a risalire nel gradimento degli israeliani che, pur criticandolo, erano e restano sostenitori dell'offensiva a Gaza e delle altre operazioni militari. Netanyahu deve inoltre soddisfare la destra estrema, sua alleata, che invoca a gran voce un attacco devastante contro Teheran. In realtà ieri leggevamo anche in rassegna Haaretz, che dovrebbe essere un giornale, diciamo, progressista israeliano, e anche là i toni erano simili. Per imporre nella regione la legge del paese più forte militarmente. Ieri Canale 14, la TV online della destra, ha esplicitamente chiesto di colpire le centrali atomiche iraniane per affermare il dominio strategico di Israele per molti anni a venire. Ad alimentare il desiderio di distruggere gli impianti atomici iraniani ci sono anche le dichiarazioni del premier britannico Sunak, che, aggiornando la Camera dei Comuni sugli sviluppi in Medio Oriente, ha affermato che il programma nucleare dell'Iran non è mai stato a uno stadio così avanzato. Gaza resta ai margini, l'esercito israeliano intanto prosegue, sia pure in forme apparentemente diverse, ma uguali nella sostanza, la sua offensiva, che tra domenica sera e ieri ha fatto altre decine di morti. Due brigate della riserva richiamata dall'esercito saranno schierate lungo il cosiddetto corridoio Netzer, che la taglia in due da est a ovest la striscia, e a presidio del porto galleggiante, che si accingono ad assemblare nei pressi della costa di Gaza i militari USA inviati da Biden. La divisione 162 sarà impiegata in altre operazioni. L'esercito israeliano ha nuovamente ammonito gli sfollati dal tornare nel nord di Gaza. Domenica 5 palestinesi erano stati uccisi dal fuoco dei soldati mentre una folla di migliaia di persone provenienti dal sud cercava di raggiungere l'area più devastata dai bombardamenti. Le agenzie e le TV hanno mostrato immagini drammatiche di questi civili disperati senza più casa, con la carestia alle porte. La tregua è sempre lontana. Hamas ha presentato una nuova offerta per il cessate il fuoco e lo scambio tra ostaggi israeliani e prigionieri politici palestinesi, che Israele ritiene inaccettabile. E questo è un po' il quadro, un articolo che in realtà potremmo leggere anche abbastanza simile su tutti gli altri quotidiani, quindi forse non vale la pena di leggere altri, insomma, la semplice cronaca di quello che sta succedendo. Appena sotto troviamo un articolo che parla di una nuova flottiglia nel giorno del ricordo di Vittorio Arrigoni, ucciso il 15 aprile del 2011, quindi a Vittorio, che avrebbe compiuto 49 anni, ieri cadeva un altro anniversario, il 13° dalla sua morte. Fu ucciso a Gaza da un gruppo salafita poche ore dopo il suo rapimento. E qui appunto si parla che di questa nuova Freedom Flottiglia. Il caso vuole che nelle ore in cui in Italia si ricordava Vittorio stesse per partire una nuova Freedom Flottiglia. Arrigoni nel dicembre 2008 tornò a Gaza a bordo della Dignity, unica missione della flottiglia che riuscì a raggiungere le coste gazawi. Poche settimane dopo iniziò l'offensiva israeliana piombo fuso, che Vittorio raccontò sul manifesto. Ora c'è una nuova missione a 14 anni dall'assalto israeliano alla Mavi Marmara, che costò la vita a 10 attivisti. L'Emergency Humanitarian Aid Mission era data in partenza già ieri dalla Turchia, imbarcazioni statunitensi, sudafricane, greche e turche, con a bordo 5.500 tonnellate di aiuti umanitari e centinaia di osservatori internazionali. C'è un altro obiettivo, lo stesso che la flottiglia si pone da anni: rompere l'assedio di Gaza dal basso. Secondo fonti stampa, a bordo ci sarebbero anche il nipote di Nelson Mandela, Zueli Velile, e la figlia di Ernesto Guevara, Aleida. Questo dalle pagine del manifesto e su quello che sta succedendo. C'è anche un altro articolo interessante che magari non leggiamo per intero, sempre di Michele Giorgio, sulle spese militari affrontate da Israele soltanto per contrastare l'attacco di Teheran: 1 miliardo in una notte per abbattere quei droni, ma già fioccano gli ordini, un nuovo successo per l'industria bellica israeliana. L'esaltazione dell'efficacia dei sistemi di difesa israeliani impiegati contro l'attacco iraniano di sabato è proseguita nei resoconti dei media sull'andamento dell'economia, quindi indici di borsa che salgono, le armi impiegate contro Gaza per 6 mesi, con gli effetti devastanti che conosciamo, avevano già attirato acquirenti da tutto il mondo. Ora l'intercettazione di missili e droni iraniani farà lievitare di alcuni miliardi di dollari l'export militare israeliano. E la guerra, se insomma qualcuno avesse ancora dei dubbi, continua a essere uno dei più grandi business mondiali, una dei settori in crescita di enorme in questi anni, tra la guerra in Ucraina, che ha visto appunto tutte le potenze occidentali fornire armi all'Ucraina e quindi con la necessità di riacquistare ingenti quantitativi di armamenti per ristabilire quelle riserve che sono servite ad aiutare l'Ucraina, e Leonardo e company si leccano i baffi di fronte a questa situazione. Abbiamo già commentato in parte, insomma, gli editoriali sui maggiori quotidiani di oggi, che parlano in maniera più diretta o più indiretta, come lo fa l'editoriale di Polito sul Corriere della Sera, comunque sempre di Palestina. Dagli esteri, un'altra notizia che ritroviamo un po' ovunque è quella dell'imputazione di Trump. La prendiamo dalle pagine della Stampa di oggi e lo troviamo a pagina... Ammazza, aspettate che non sto trovando l'articolo, a pagina 16 e 17. Eccolo qua, quindi è l'ora del giudizio, questo è l'articolo di Francesco Semprini, inviato a New York della Stampa. Il tycoon: questo processo è un attacco all'America, difendo la libertà di 300 milioni di americani. C'è da dire che questa vicenda giudiziaria di Trump non è che l'ennesimo palcoscenico per lui, in cui gioca, come abbiamo visto anche per dei politici italiani come Berlusconi, come è stato per Salvini il processo sulla questione dei migranti e delle navi lasciate in mare. Sono comunque dei grandi palcoscenici politici per costruire ancora questa figura del perseguitato, perché insomma, un politico con delle idee chiare che porta avanti delle politiche forti. Diciamo, per Trump il motivo di imputazione è un pochino meno legato, rispetto a questo ad esempio citavo di Salvini, alle sue politiche, però nonostante questo non disdegna dal parlare di un utilizzo della giustizia come un'arma politica. Anche ieri, fuori dalle aule, come ad aprile 2023, leggiamo dall'articolo, era presente un gruppo di sostenitori, a proposito, che distribuiva alla folla dollari falsi in pezzi da 100, alludendo ai pagamenti che Trump nega di aver mai fatto verso il suo ex avvocato. E poi c'era anche uno sparuto gruppo di detrattori, separati da transenne e polizia. Su Trump pesano 34 capi di imputazione relativi alla falsificazione di documenti finanziari con cui avrebbe nascosto un pagamento di $130,000 alla pornostar effettuato nel 2016. Ricordiamo, appunto, questa è la vicenda di una pornostar con cui sembra che Trump avesse un rapporto e che, diciamo, è stata pagata per nasconderlo. Pagamento avvenuto con fondi della campagna elettorale, un reato considerato criminale per lo Stato di New York. Mentre un anno fa a Trump dovevano essere formalizzate le accuse, ieri si è aperto il processo vero e proprio, con la selezione della giuria che dovrebbe durare almeno 2 settimane, una fase complessa poiché mira a individuare candidati che non si siano già fatti un'opinione sulla vicenda. E questa è un po' la situazione. Il tycoon in queste occasioni non si risparmia. Alla vigilia dell'udienza ha definito i due testimoni chiave, Daniels e Michael Cohen, suo ex avvocato personale e faccendiere, due bugiardi, due sacchi di spazzatura. Il legale è colui che ha materialmente staccato gli assegni per la porno diva e per la coniglietta di Playboy Karen McDougal. E poi, secondo il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg è stato rimborsato dalle aziende di Trump. Insomma, questa la vicenda, e pure qua non c'è particolarmente da aggiungere o da commentare. È una vicenda che assume particolare importanza anche alla vigilia di elezioni, in cui Trump sembra essere il principale candidato a occupare la prossima poltrona della Casa Bianca. E proseguiamo la rassegna stampa. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo il nostro numero di telefono, è lo 06 49 17 50, il nostro sito internet www.ondarossa.info. Vi ricordo ancora il nostro radio abbonamento 2024, la campagna di crowdfunding che tutti gli anni attiviamo, che serve per sostenere le importanti spese che come radio dobbiamo affrontare ogni anno per continuare a trasmettere. Si parla di più di 35.000 euro, una spesa che riusciamo ad affrontare grazie alle iniziative che facciamo. A fine maggio, 24, 25 e 26 maggio, ci sarà ad esempio il compleanno di Radio Onda Rossa, a breve vi faremo sapere più dettagli. Ma non ci bastano le iniziative, purtroppo, e quindi in realtà ci fa molto piacere con questa campagna di radioabbonamento rinnovare la possibilità di sostenere anche materialmente Radio Onda Rossa con questo abbonamento, ovviamente, che non è necessario per ascoltare le nostre trasmissioni, che sono tutti i giorni in onda sull'etere gratuitamente, uguale la possibilità di ritrovare i nostri approfondimenti, i nostri podcast sul sito internet, basta andare su ondarossa.info. Però quello che vi diciamo è che è possibile anche sostenerci radio abbonandosi. Ok, questo lo leggevamo dalla stampa, l'ultimo articolo, e riguardava la vicenda di Trump. Ma dagli esteri vediamo di cos'altro c'è da parlare. A parte ci stanno altri articoli che parlano dell'apparato militare che viene utilizzato in questi giorni, in questi scenari di guerra. Dalle pagine della Repubblica di oggi troviamo un articolo che parla degli F-35 invisibili di Israele e il precedente del raid sul nucleare di Saddam. Addirittura qua si fa si parla dell'impresa dell'81 contro le centrali irachene, l'unico attacco condotto senza l'aiuto degli Stati Uniti, e c'è la testimonianza di Sami al-Ajrami, che tutti i giorni fa questo diario da Gaza sulla Repubblica. I missili di Teheran soltanto uno show che non aiuta noi palestinesi. E poi appunto ci stanno articoli che commentano il ruolo dei paesi, degli altri paesi mondiali in questo scenario. Ancora dalla Repubblica, da Scholz a Macron, l'Europa in pressing, la Cina può tentare una mediazione, lo troviamo già dalla prima pagina di Gianluca Modolo, il corrispondente a Pechino della Repubblica. La diplomazia cinese continua a chiedere massima calma e moderazione, leggiamo dalle dichiarazioni pubbliche riportate qua nell'articolo. Pechino ha visto nell'attacco di Israele al consolato iraniano la causa, quindi è improponibile che con danni l'Iran per la sua rappresaglia, spiega Repubblica Yun Sun, direttrice del programma sulla Cina del think tank Stimson Center. Per la Cina, se gli Stati Uniti avessero applicato sufficienti pressioni su Israele, non ci sarebbero stati né l'attacco israeliano né la rappresaglia iraniana. E anche si parla del destino incrociato degli aiuti USA a Israele e Kiev. Sui primi il Congresso è compatto e pronto a dire sì, sui secondi i repubblicani sono divisi. Già l'abbiamo visto in questi ultimi due mesi come la questione degli aiuti all'Ucraina sia diventato un argomento di dibattito interno al Congresso americano, utilizzato anch'esso in chiave elettorale. Da giorni a Washington, dice l'articolo, c'è un uomo più sotto pressione del presidente, ed è Mike Johnson, rappresentante della Camera della Louisiana ed esponente della destra cristiana e del Partito Repubblicano. Johnson si trova davanti alla prima vera sfida da quando è stato eletto a ottobre speaker del Congresso. Deve approvare in fretta un pacchetto di aiuti che riguarda Israele e soprattutto l'Ucraina, su cui un'ala del partito è contraria. Questo lo scenario anche rispetto alla questione degli aiuti e del proseguo di invio di armi in Ucraina. passiamo a qualche notizia dagli interni, poi vediamo un attimo se troviamo altro di interessante dagli esteri e ve lo leggiamo. Tajani, no a ulteriori reazioni. Qua in realtà sì, passiamo agli interni, ma manteniamo il focus su Israele, Iran e Medio Oriente. Cosa dice l'Italia, diciamo? Possibile risoluzione bipartisan, il governo italiano e Israele prevalga il buon senso. Meloni e Schlein d'accordo sulla de-escalation e il cessate il fuoco a Gaza. Questo dalle pagine del Manifesto. Andrea Colombo firma un articolo che cerca di parlare un po' di come l'Italia e i politici italiani stanno prendendo parola rispetto agli ultimi avvenimenti. Le dichiarazioni, il virgolettato l'abbiamo già letto. Crosetto in TV dice che l'attacco iraniano è stato massiccio e violento, senza l'aiuto di USA, Inghilterra e Francia, Israele probabilmente non ce l'avrebbe fatta da solo. Sullo scenario dei prossimi giorni il ministro sembra ottimista, tutti i paesi hanno detto di non reagire a Israele, che però pensa di dover rispondere, ma probabilmente sarà più forma che sostanza. Che è un po' come è stata la risposta dell'Iran a quello che è stato poi l'attacco precedente fatto da Israele. Certo, fa ridere e piangere al contempo pensare che si possa parlare di forma e non di sostanza quando si sganciano dei missili e quando si gioca sul confine di far scattare una terza guerra mondiale o un espandersi senza controllo di quello che è lo scenario di guerra attuale a tutto il Medio Oriente in maniera ancora più forte. Il capo dello Stato da parte sua esorta il governo ad assolvere un ruolo di stabilizzazione e difesa dei principi della convivenza internazionale. La responsabilità istituzionale c'entra davvero, ma c'entrano anche gli interessi delle due leader. La premier vuole ritrovarsi di fronte come avversaria Schlein, considerandola meno mediaticamente pericolosa di Conte. Dunque è ben lieta di darle una mano ad affermarsi come leader dell'opposizione. Qua anche rispetto al fatto che c'è un allinearsi quasi formale almeno delle posizioni su questi temi, sulla necessità di abbassare la tensione se mai fosse possibile, sulla de-escalation da un lato e il cessate il fuoco. Appunto le due sono davvero d'accordo e ritengono entrambe che quello che sia il primo interesse dell'Italia. La segretaria del PD, lontana dai riflettori, ci tiene a segnalare che è Meloni a essersi spostata sulle sue posizioni. Vabbè, qua la guerra veramente sulle briciole del Partito Democratico. E qua, dopo lo sgombero forzato del congresso palestinese, il foglio di via per Abu Sitta e Varoufakis tende davanti al palazzo del Reichstag contro il pugno duro del governo. Da un corrispondente a Berlino del Manifesto, Sebastiano Canetta, parla della linea del fronte della guerra senza quartiere contro gli Israel Hasser, odiatori di Israele, dichiarata dalla ministra dell'interno Nancy Faeser, è arrivata ormai a 150 metri dalla cancelleria federale. Lo scontro iniziato sabato scorso contro lo sgombero forzato del congresso palestinese, culminato con il clamoroso veto al visto d'ingresso in Germania per il medico Ghassan Abu Sitta e l'ex ministro greco Varoufakis, si consuma ora nella tendopoli delle associazioni pro Gaza sull'enorme prato di fronte al palazzo del Reichstag, il luogo più affollato dei turisti di Berlino. Spray al peperoncino, calci e spintoni, urla, le sirene di due ambulanze, sette uomini e una donna caricati sul cellulare della polizia per incitamento all'odio antisemita e resistenza alla forza pubblica. Così domenica sera alle 18.30, dopo che un cittadino giordano di 29 anni avrebbe gridato il bannatissimo slogan From the River to the Sea, almeno stando al rapporto di polizia, peraltro coincidente con la cronaca del dorso locale del gruppo Bild. Una folla ingestibile ha assaltato con provocazioni e sputi gli agenti, formando una catena umana per difendere l'uomo dall'arresto. Uno sconosciuto ha infine aggredito un paramedico che prestava soccorso e un contuso prima di fuggire. In totale risultano 18 feriti, 13 odiatori di Israele e 4 poliziotti, riporta il quotidiano locale, le Berliner Zeitung. Quindi questa è la gravissima cronaca che ci arriva dalla Germania, e non è la prima rispetto a quello che succede a chi decide di manifestare la propria vicinanza al popolo palestinese. E abbiamo visto veramente di tutto, l'abbiamo raccontato anche con degli approfondimenti, con delle corrispondenze, e anche, abbiamo anche raccontato e cercato di approfondire un po' quali sono i problemi anche interni al fronte delle compagne e dei compagni tedeschi, a quei movimenti anti-Deutsch che insomma si dichiarano antifascisti e portano in piazza le bandiere sioniste. Passiamo veramente un attimo alle notizie dagli interni, leggendo degli antiabortisti nei consultori coi soldi del PNRR. Emendamento di Fratelli d'Italia che autorizza le regioni ad usare per le organizzazioni pro-life una parte dei fondi destinati alla sanità. In sostanza, spiega la senatrice Maiorino del 5 Stelle, si autorizzano le regioni a dedicare ai pro-life una parte dei soldi del PNR destinati alla sanità, e anche il PD e AVS stigmatizzano la nuova norma considerandola un nuovo subdolo tentativo di mettere in discussione il diritto all'aborto. I consultori sono un servizio fondamentale di accompagnamento, ascolto e prevenzione, e vanno ampliati e migliorati per rendere efficienti e funzionanti. Servono competenze e personale qualificato, non associazioni ideologiche e oscurantiste. Questo lo dice il responsabile del welfare del PD, Marco Furfaro, assicurando battaglia fuori e dentro il Parlamento. In realtà però è la stessa legge 194 che autorizza la presenza nei consultori delle associazioni di supporto delle donne che vogliono diventare madri. I consultori, recita dall'articolo 2, sulla base di appositi regolamenti o convenzioni, possono avvalersi per i fini previsti dalla legge della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. Ma, come spiega la ginecologa e attivista Anna Pompili, molte associazioni che si presentano come sostenitrici delle donne madri in difficoltà nei fatti si trasformano nel cavallo di Troia dei pro-life. L'avvocata bolognese Milli Virgilio conosce bene questo tipo di mistificazione e spesso ha scoperto dallo statuto di questo tipo di organizzazioni la loro vera natura antiabortista. È il caso del Piemonte, per esempio, dove l'assessore regionale alle politiche sociali, il meloniano Marrone, ha autorizzato il Movimento per la Vita a gestire una stanza dell'ascolto del feto all'interno dell'ospedale Sant'Anna di Torino, mentre nel Lazio il governatore vicino a Fratelli d'Italia, Francesco Rocca, ha escluso i 155 consultori dalla gestione del bonus alle neomamme, dando invece maggior potere ai centri di aiuto per la vita gestiti dalle associazioni cattoliche. E invece, come chiedono in una ODG presentato ieri i deputati pentastellati della Commissione Affari Sociali, il governo dovrebbe pensare piuttosto a potenziare e qualificare e riqualificare l'attività dei consultori familiari nel territorio nazionale. Questa è una delle istanze, tra l'altro, che i movimenti femministi e transfemministi, non una di meno, porta in piazza da anni. Ci sono anche mobilitazioni e reti proprio di donne dei consultori qua nella città di Roma. Abbiamo dato voce spesso e tutte le volte potevamo a questo tipo di battaglie. Ovviamente quello che sta facendo il governo non ci stupisce. Abbiamo visto anche quello che è successo il 25 novembre dopo la contestazione ai pro-life e quello che ai pro-vita e quello che il governo ha fatto e ha dichiarato in risposta. Quindi insomma non ci stupisce niente. Ovviamente è molto grave questo tipo di iniziativa, e quindi sarà anche da un altro lato importante vedere la risposta che ci sarà sia a livello parlamentare ma anche a livello di mobilitazione. Infatti vi ricordiamo ancora l'appuntamento di oggi alle 14 sotto Montecitorio, chiamato dalla Rete Nazionale dei Consultori e delle Consultorie, fuori gli obiettori dai consultori contro appunto questo provvedimento della Camera che permetterebbe agli antiabortisti di trovare ancora più spazio dentro le strutture sanitari, che come leggiamo comunque purtroppo non è un qualcosa che non sta già avvenendo anche senza questo atto. E questo insomma era un tema che ritroviamo anche su tanti altri quotidiani, come vi dicevamo, l'abbiamo letto dal Manifesto, ma lo diciamo in apertura di rassegna stampa, lo troviamo nella prima pagina anche ad esempio della Repubblica di oggi, e lo troviamo anche in altre prime pagine. In questo momento non le sto ritrovando, e insomma non saprei qual è il nostro interesse sulla questione Amadeus e Rai, come diciamo anche questa volta in apertura di rassegna stampa. La questione della Rai e del governo in questi giorni è stata interessante, perché ha visto una presa di parola da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'informazione, che hanno contestato quella che è una misura fatta dal governo per avere maggiore spazio di propaganda, così penso non sia difficile definirla, all'interno dei canali dell'informazione pubblica, senza dover passare né per un contraddittorio né per una mediazione di giornalisti o chi si voglia. Abbiamo visto come in questi anni Amadeus, diciamo, ha avuto un ruolo importante nel rilancio di Sanremo, del Festival della canzone italiana, e di come sia stato attaccato per essere troppo politico, diciamo, per essere un, diciamo, di sinistra in qualche modo. Vi lascio un attimo a una canzone, perché devo aprire una persona qua in redazione, e poi proseguiamo sulla Rai e Amadeus.
Good girls working at the banks, bad girls blowing up the tanks. Good girls date a man with a beard, but God is a woman and she's tough and she's queer. Good girls are waiting on the prince, and the bad girls are laughing 'cause they know he's a dick. Good girls suck dick to back cosmetics, bad girls now they got pockets just to get it. Good girls causing no sins, bad girls killing like queens. Bad heels breaking wood legs, good girls getting bad breaks. Good girls living in illusion, bad girls aren't afraid of confusion. Good girls they throw no rocks, too busy getting Botox. To be a punk, it's easy. You can say fuck freely. Don't be somebody sweetie. You come in the nuts if they're greedy. Write your fighting graffiti. Burn all the leather jackets for the sake of resistance. A good girl in a bad situation, a hood girl with a bad education. It look like a bad reputation. A good girl never had penetration. A bad girl leave a hard dick waiting, shake him for his money and leave his heart on the pavement. Wait a minute, make his funeral arrangements. Call a good girl, she gon' make the payments. Bad girls clever, no you can't sit with me. Well-behaved women seldom make history. It's not a mystery, but if you really wanna get to me, don't bring no glass slippers. Cinderella wasn't shit to me. I need a trip to Italy, a Benz and a Bentley. It's all because of you, I'm in a brand new coupe. You took the bait and now the bad girl always gets her way. Do, 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 do. The good girls worry about drama, karma, runaway scam.
give you no place. The good girls worry about drama. No place.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Però un po' da dubbotta l'antenna.
Adesso prende, ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
Secondo te come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiroar 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radio abbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa, in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Rampada, dubba l'antenna.
E allora torniamo in voce, anche perché immagino state aspettando trepidanti l'evoluzione della vicenda Amadeus. La sua scelta difficile del tempo di nuovi sogni, comunque insomma in realtà credo che non ci sia molto da aggiungere a quello che commentavamo prima. La figura di questo Amadeus è andata parecchio, ha avuto parecchia visibilità per la questione di Sanremo e vabbè, insomma, staremo un po' a vedere senza grandi trepidazioni da parte nostra per il suo futuro. E se non che l'unica cosa da segnalare è stata come, diciamo, lui come personaggio di particolare spicco e impatto sull'opinione pubblica italiana gli siano state proposte alcune mosse, alcuni passaggi da parte del governo per cercare di aiutare dei personaggi con delle idee vicine alle compagini di governo che le possono rappresentare all'interno dello spettacolo, da un Pino Insegno ad altri, e insomma Amadeus su questo ha provato a avere una sua indipendenza e a portare anche in prima serata dei contenuti che sicuramente hanno fatto discutere anche in un senso interessante, per quanto io non sia per niente un appassionato di Sanremo, però insomma questo penso sia anche non merito in sé di un conduttore televisivo, ma di un paese dove poi se si guarda alle generazioni più giovani su alcuni temi come appunto essere contro la guerra o il transfemminismo, alcune questioni importanti, ci sia una spinta alla questione ambientale e del cambiamento climatico, ci sia una spinta e si è deciso di comunque dargli spazio. Un'altra notizia che è interessante leggere dagli interni è quella che riguarda, e scusate, per concludere sul manifesto troviamo un articolo di commento di quello che è successo, e dove si attacca il governo e la sua gestione della televisione pubblica, flop su flop, ma Meloni difende ancora il fedelissimo, cioè si parla di Rossi, in questo caso il fedelissimo di Meloni lui, e quindi si difende la gestione che ha scelto di avere il governo della televisione italiana. Su questo insomma ci sono le cifre delle nuove trasmissioni introdotte con uno share bassissimo, e questo è. No, volevo leggere anche brevemente qui, perché pure su questo, questo lo leggiamo dalle pagine del Domani, questo articolo, questo commento in realtà sulla situazione Rai. Invece sempre sul Manifesto c'era un articolo che parlava ancora della vicenda di Valditara, che dichiara che le scuole non verranno mai più chiuse per festività non riconosciute. Quindi ancora la vicenda della scuola di Pioltello, che tutti immagino avrete presente, l'istituto Iqbal Masih, che scelse di tentare di darsi un giorno di chiusura per il Ramadan, perché una scuola con una studenti che non sarebbero andati a scuola comunque in quel giorno, e anche per cercare di dare insomma uno spazio a quella che è comunque una comunità scolastica non prettamente di origini italiche, di religione cattolica. Ma questo è andato subito sotto la lente di ingrandimento di un ministro dell'istruzione che sicuramente sa fare il proprio ruolo da un punto di vista di nuovo di una propaganda governativa estremamente chiara. Lo ha fatto in tantissime occasioni, lo fa anche oggi. E l'articolo di Luciana Cimino parla appunto di un'ossessione che a Valditara: tornare a un'istruzione classista. Poveri e migranti di qua, gli altri di là, gli altri sono quelli che meritano, un verbo che non vuole dire niente se scollegato dalle condizioni di partenza, ma che serve molto alla propaganda di destra per colpevolizzare individualmente quelli che lo Stato ha lasciato indietro. Fallita l'operazione sui professionali, isolato sulla proposta di classi differenziali per bambini di origine straniera, al ministro non è rimasto altro che continuare a spolpare la storia di quell'istituto di Pioltello che aveva deciso di concedere un giorno libero per la festa di fine Ramadan, Eid el-Fitr. In due luoghi a lui congeniali, le pagine di Libero e la festa per i 40 anni della Lega a Varese, Valditara è tornato sull'argomento lasciando da parte i toni istituzionali e vestendo quelli del militante leghista. Sì all'integrazione, ma senza discriminare gli studenti italiani. La società del melting pot ha fallito. Qua ricorda pure un po' i toni di quando c'era il dibattito sul crocifisso in aula, no? Del fatto che poi si rischia di discriminare la nostra cultura, le nostre usanze, la nostra religione, come se fossimo un paese che insomma dovrebbe essere laico per vocazione. Poi a Varese l'annuncio di un provvedimento in dirittura d'arrivo: non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato, ma il problema per la destra è solo l'Islam, e Salvini, grato dell'assist del suo ministro, può ribadirlo facilmente. Ha fatto bene Valditara a dire che anche le scuole italiane non possono aprire al fanatismo islamico, che è il vero pericolo del 2024. Nello stesso giorno, con estrema solerzia, il leghista Davide Caparini chiedeva alla giunta regionale della Lombardia di attivarsi con il governo per garantire che la normativa statale provveda a regolamentare il tema delle deroghe scolastiche e di evitare una possibile proliferazione di interruzioni dell'attività didattica. Per la sinistra, Valditara fomenta divisioni. Qua insomma viene data parola a diversi esponenti politici anche del Partito Democratico, che insomma parlano ovviamente in maniera critica di quelle che sono le posizioni di Valditara e di Salvini. Oggi le opposizioni faranno una conferenza stampa contro il provvedimento su valutazione e condotta che il Ministero dell'Istruzione del Merito ha preparato. Per l'FLC-CGL i continui annunci di Valditara sugli studenti con background migratorio sono le ennesime misure a uso e consumo della campagna elettorale. Non conosciamo i contenuti di questo provvedimento, ma se il riferimento al caso di Pioltello, ricordiamo ancora al ministro che la chiusura è stata decisa per motivi organizzativi e didattici, l'assenza di un gran numero di studenti e non per introdurre una nuova festività. E ancora, il tetto agli alunni stranieri e poi questo ulteriore intervento sono quanto di meno necessarie alle nostre scuole e quanto di più distante dalla loro realtà. Le scuole italiane sono luoghi di inclusione senza discriminazioni, come recita la Costituzione. Anche questo sarebbe bello fosse così. È evidente che la situazione è parecchio più arretrata, per quanto sicuramente rispetto ai toni utilizzati dal ministro e dagli esponenti leghisti la scuola in nella maggior parte degli istituti sta milioni di passi avanti. C'è da dire che, come commentava qua l'articolo, queste sono soltanto, continuano ad essere delle mosse soprattutto ad uso e consumo mediatico e di propaganda del governo. C'è uno specchietto sulla sinistra che parla anche degli studenti contro le collaborazioni con Israele alla Sapienza, riparte la mobilitazione, oggi c'è il senato accademico, tornano le tende nella città universitaria romana e si apre una nuova settimana di proteste contro le collaborazioni dei dipartimenti italiani con le università israeliane. La Sapienza avrebbe già aderito con un progetto al bando Maeci del Ministero degli Esteri che si è chiuso il 10 aprile scorso. Oggi verrà consegnata al senato accademico la petizione firmata da circa 2500 studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e lavoratori, in cui si chiede la sospensione degli accordi con le università israeliane e con le imprese che producono armamenti. I giovani, per rilanciare la protesta, hanno piazzato tende sul Pradone all'interno della Sapienza e a Villa Mirafiori. Gasparri attacca: l'università non si farà intimidire dalla prepotenza di gruppi estremisti sostenitori dei terroristi di Hamas. Vabbè, qua insomma non ci stupiscono anche qua i toni. Di una battaglia che però fa discutere, porta delle reazioni anche di questo tipo, perché sta ottenendo dei risultati importanti e ne abbiamo parlato anche negli approfondimenti che potete ritrovare sul nostro sito ondarossa.info, di quella che è la battaglia che in tutta Italia gli studenti e le studenti stanno facendo contro queste collaborazioni accademiche, che sono, insomma, non è la prima volta nella storia che vengono denunciate da parte di collettivi e anche di pezzi di accademia, ma che in questo frangente stanno trovando la forza di spingere, di costringere le amministrazioni, i rettori a non potersi voltare completamente dall'altro lato e a fare qualcosa perché le università dicano che il genocidio in corsa a Gaza è un fatto di una gravità enorme e che quindi è possibile fare qualcosa, è possibile dire un stop al genocidio anche con uno stop alle collaborazioni accademiche e quindi insomma rilanciamo gli appuntamenti della Sapienza di oggi. Alle 3:30 c'è un appuntamento per questo senato accademico e cercheremo ovviamente da questi microfoni di dargli voce e di raccontarvi quello che succede. Tra l'altro, durante lo spazio redazionale di oggi, oltre a parlare della questione dei consultori con una corrispondenza con la rete delle consultorie e dei consultori, ci saranno anche delle corrispondenze con compagni e compagni dalle università italiane da diverse città per parlare di questa battaglia contro le collaborazioni accademiche, di questo boicottaggio e delle iniziative che si stanno dando nelle varie università. 19:29, Radio Onda Rossa, cerchiamo di dare di passare in rassegna qualche altro articolo dai quotidiani di oggi, che però, come vi dicevamo, in realtà sono abbastanza simili nelle notizie che propongono. In realtà, ritornando su un argomento di cui già abbiamo parlato, pagina 4 e 5 del Fatto Quotidiano di oggi danno parecchia centralità a quello che è successo in Germania con le manifestazioni a sostegno del popolo palestinese contro il genocidio in corso a Gaza e contro l'invio di armi a Israele e il supporto che il governo tedesco dà in maniera incondizionata allo Stato sionista. E l'articolo è: in Europa dissentire è sempre più pericoloso, e questo già ne avevamo dato notizia, già avevamo raccontato anche dalle pagine del Manifesto delle Tende di quello che sta succedendo poi dopo questo weekend a Berlino, però insomma direi che è rilevante vedere come per fortuna trova spazio questo avvenimento grave sui quotidiani italiani, un po' di spazio lo trova. Giudicate che tipo di società sta diventando la Germania se la sua polizia mette al bando le opinioni, questi dei virgolettati che si ritrovano nell'articolo. E poi il Fatto Quotidiano, insomma, ovviamente con la sua solita attenzione quasi morbosa alle vicende giudiziarie che riguardano la politica italiana, parla di Bari, è un buco nero, assessore di De Caro indagato per truffa, una nuova tegola in salsa pugliese irrompe sul comune di Bari, il sindaco De Caro ancora impegnato a raccogliere i pezzi dopo l'arresto della sua consigliera Carmelo Russo, indirettamente anche sulla regione questa tegola, perché Alessandro D'Adamo, assessore al bilancio del comune di Bari, viene dalle fila del movimento Sud al Centro, fondato da Alessandro Cataldo, marito dell'ex assessore regionale Mauri Donia, arrestato il 4 aprile con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Nella Puglia, in cui le vite politiche si intrecciano, ho perso il filo dell'articolo, si intrecciano ma non le vicende giudiziarie, ecco l'ennesima grana. Niente, non ce la posso fare a trovare dove prosegue questo cavolo d'articolo. E incredibile. Da districare, ecco. Alessandro D'Adamo, assessore nelle due giunte De Caro, indagato dalla Procura Europea per truffa aggravata per le erogazioni pubbliche. E mentre il sindaco parlava ai finanzieri perquisivano alcune delle sedi di tre associazioni tra Bari, Andria e Lecce, l'indagine non riguarda l'attività assessorile di D'Adamo, delegato dalla Procura Europea al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Finanza di Bari, ruota intorno a tre associazioni, Sinergia, Cronos e Cronos 2, dove D'Adamo ricopriva cariche. E quindi insomma continua a complicarsi la situazione del centrosinistra in Puglia. Io non... ecco, da Carrefour a Esselunga 500 milioni di frodi sull'IVA, lo troviamo sul Fatto Quotidiano, lo stiamo insomma trovando in effetti anche in altri quotidiani. La logistica in Italia ha un vero buco nero, anzi nerissimo dal punto di vista del lavoro e del suo sfruttamento, perché se a valle ci sono operai mal pagati, privi di qualsivoglia contributo previdenziale, spostati come merce da una cooperativa all'altra, a monte soffia un vento di fatture false e passaggi di crediti IVA che ingrassa le casse dei committenti e dei loro fornitori. A condurre questa battaglia da tempo nel silenzio della politica è la direzione distrettuale antimafia della Procura di Milano, che negli ultimi tre anni ha eseguito sequestri per oltre mezzo miliardo di euro. Direi che chi altro porta avanti questa battaglia, spesso nel silenzio dei mezzi di informazione, sono i sindacati di base, le lavoratrici, i lavoratori che hanno negli ultimi anni prodotto un enorme quantitativo di mobilitazioni, di scioperi anche ad oltranza, ottenendo poi di strappare aumenti salariali, diritti, mettendo in crisi il sistema delle cooperative. Parlo soprattutto della Toscana, del distretto di Prato, ma anche del resto d'Italia, battaglia a cui abbiamo anche cercato di dare voce da questi microfoni. Comunque, a farne le spese di queste indagini, secondo l'articolo del Fatto Quotidiano di Davide Milosa, sono i colossi della distribuzione alimentare come Esselunga e Lidl, ma anche multinazionali della logistica, da DHL al gruppo GLS, Bartolini, Aldieri, o case di moda come il gruppo Armani Operation, in amministrazione giudiziaria per una ipotesi di sfruttamento di operai cinesi negli opifici, il cosiddetto caporalato. Sono le 18 le inchieste dei PM di Milano. Non solo, buona parte di queste società, secondo la legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti, sono state indagate perché al loro interno mancano di modalità trasparenti nella gestione dei contratti. Certo, molte toccate delle indagini hanno saldato i loro debiti, ma poco cambia, visto che periodicamente altre vengono coinvolte. Ultimo ieri la società GSSPA del gruppo dei supermercati Carrefour Italia. Qui la Guardia di Finanza, sul delega del PM Paolo Storari, ha sequestrato 64 milioni di euro frutto di una frode fiscale. E quindi questo lo troviamo anche su altri quotidiani di oggi, questo tema. Non so se c'è qualcosa che possiamo aggiungere di particolare. E quando sono le 9:35, magari facciamo un'altra pausa musicale per poi con buona probabilità passare direttamente alle cronache locali. Gli altri articoli, insomma, che troviamo sono non particolarmente interessanti. Il Messaggero parla dell'allerta sicurezza in Italia, o parla delle beghe interne alla Lega su Vannacci, ma ce le risparmiamo con grande felicità. Si parla anche della spending review nel DEF, la stretta sui ministeri per tagliare 2 miliardi, lo leggevamo dalla prima pagina. Si parla di Berlinguer sulla tessera del PD, anche questo insomma un tema di cui veramente abbiamo pochissimo interesse. E quindi, quando siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, vi lasciamo ad una canzone per tornare direttamente dalle cronache locali.
moto moindo la muka telema peota lai uta boko kona yo yo zali se kolala la muka na no yotala denge mo ye bimi ye tano libo sona yo ebale tondi mbisi balola misora sima zamba etondi banyama na bandeke mabele oyo yo telemi etondi diama na wolu moto moindo Tomo indo la muka Elema Peyo yebau Toko makolia
Soso babo malibela
Toko makolia mama
Esi baka malakarton
9.44 Radio Onda Rossa, un buongiorno a chi si fosse soltanto collegato ora. Stiamo facendo la nostra rassegna stampa da questa mattina, pochi minuti dopo le 8, con qualche pausa musicale. La caricheremo al termine sul nostro sito internet per chi se la fosse persa. Nel frattempo passiamo alle cronache romane e sulla cronaca romana della Repubblica. Si parla di allarme del prefetto Giannini, terrorismo, rischio lupi solitari, preoccupa il clima di tensione internazionale, attenzione massima sugli eventi sportivi, rafforzati i controlli anche per gli obiettivi della comunità ebraica e le sedi diplomatiche. E quest'articolo viene messo insieme alle aggressioni agli autisti dei bus, bodycam e pulsanti antipanico. E sulla colonna di destra spicca una fotografia di Diabolik e il tariffario dei sicari, 40.000 euro per un omicidio. Articolone di Andrea Ossino, 100.000 euro per uccidere un boss, 150 per un ambasciatore albanese del crimine. Questo è il tariffario riportato nella prima della Repubblica di oggi. Da segnalare che questa vicenda, insomma, di Diabolik continua a interessare parecchio i mezzi di informazione, trattata prima in un verso poi nell'altro. E appena sotto spicca la firma di una giornalista che si è resa protagonista di una serie che diciamo parla sempre di periferie in una maniera veramente terribile. Si chiama Romina Marceca e oggi ha preso di mira il Laurentino 38, scacqua in arco tra coca e cash. Questo è il titolo dell'articolo, che insomma al massimo veramente delle possibilità di spettacolarizzare i quartieri popolari. Comunque si parla di un blitz con cocaina, soldi e arresti, ritrovamento di molti soldi in contanti e di arresti. E l'articolo, insomma, ve lo evitiamo di leggere in diretta. E parla appunto di un'inchiesta partita dopo una sparatoria, inchiesta partita a settembre 2023 una sparatoria avvenuta nelle strade del Laurentino 38 con il ferimento anche di delle persone. Ci sono state intercettazioni e indagini che hanno portato a questa inchiesta e a questi arresti evidentemente che sono avvenuti. Il quartiere che resiste invece è una rubrica pure che porta avanti la Repubblica, che ogni tanto effettivamente parla anche di delle situazioni interessanti. Questa volta lo firma di nuovo Romina Marceca, quindi molto difficile che sarà così, e riporta le dichiarazioni invece del titolare di un bar e parla, riporta le sue dichiarazioni: mi hanno picchiato ma non cedo a loro, resto qui a difendere il mio lavoro. E parla sempre del Laurentino 38, un corollario a questo articolo, e questo per quanto riguarda appunto dalla prima pagina della Repubblica, della cronaca locale. riaprirà a dicembre il ponte dell'industria. E c'è anche il calciatore della Roma Ndicka, che ha avuto un malore in campo, e il fatto è Fratelli d'Italia soffia sul vento dei Novax parlando di un malore legato al vaccino. E in realtà la fotonotizia è quella di un elicottero con un tricolore, Urso, un elicottero USA per il Made in Italy, un elicottero da guerra, stelle e strisce sorvola la città, una scena da Apocalypse Now, tra il Colosseo e i fori imperiali sopra i palazzi del potere. È così che il governo italiano ha deciso di celebrare a Roma la giornata del Made in Italy. Che bello, veramente ci lascia il cuore pieno di gioia tutto ciò. Quindi direi che, come capita spesso, non ci sono articoli particolarmente interessanti da approfondire sulla cronaca romana. Per chi fosse interessato, insomma, alla vicenda Diabolik, ci sono in realtà qua 2-3 articoli. Oltre al tariffario del killer, cioè, ci sono pizzini ancora sulla questione dell'omicidio Diabolik, ancora citati i Senese. E poi ci sta anche un articolo sulla batteria di Casalotti, su sequestri di persona, riportata anche un'immagine della Curva Nord con le bandiere per Diabolik. E poi la cronaca di Roma del Messaggero, invece, che parla bus, l'aumento del biglietto nei documenti finanziari di ATAC e Cotral, previsto l'incremento del bit da 1,50 a 2 euro, dato che insomma il servizio è così efficiente, perché non aumentare il costo per l'utenza, continuando anche ad alimentare quella falsa credenza per cui effettivamente un servizio come il trasporto pubblico di una metropoli come Roma possa essere finanziato grazie al biglietto, quando non è così, nel senso che il costo dei biglietti e gli introiti che potrebbero provenire anche da un pagamento di tutta l'utenza, quando si parlano di chi non paga il biglietto, non assolutamente non riescono a ripagare il costo enorme che ha un servizio come il trasporto pubblico, che noi ripetiamo e sosteniamo da anni dovrebbe essere gratuito per incentivare l'utilizzo e utilizzare meno i mezzi di trasporto privati. Dovrebbe essere potenziato in maniera importante in una città come Roma, schiacciata dal traffico, dall'inquinamento e da tempi enormi per spostarsi in giro per la città. E poi si parla del piano comunale per i roghi estivi, in campo più mezzi e anche i droni. Cinecittà, spaccio dalla finestra al piano terra. Qua ovviamente questo è il filone più caro alle cronache romane, e anche quello di nuovo del delitto Diabolik, che trova anche sul Messaggero spazio. Droga e sequestro di persona, condannata a 20 anni, Bennato. Si parla appunto di un processo con rito abbreviato per i sequestri partiti dopo il furto di 100 kg di cocaina a Gualtiero Giombini, l'uomo che custodiva la droga per conto dei due precedenti citati dall'articolo, che sono stati condannati a 20 e a 19 anni di detenzione. Stop a rodeo dopo la rivolta animalista, tori in fiera. Si parla della fiera di Roma e l'autorizzazione di un rodeo alla fiera di Roma, e l'assessore alla cultura Miguel Gotor parla e con la sua dichiarazione ha messo la parola fine all'acceso dibattito che da giorni si era alimentato intorno al rodeo con la monta di tori in programma dal 20 aprile al 1 maggio alla nuova fiera di Roma. Fabrizio, prima del volo fatale, guardate quassù, è favoloso, il 14enne è precipitato a Nemi, il papà è morto tra le mie braccia. Quando i soccorritori hanno raggiunto, calati con delle corde di sicurezza, il corpo di Fabrizio era precipitato nel dirupo, il suo papà con un agente della polizia locale erano già sul posto, hanno tentato di rianimare il figlio, poi l'arrivo dei sanitari e il drammatico epilogo per il 14enne che aveva trascorso la domenica in compagnia degli amici sulla spiaggia della Fiocina al lago di Nemi. Sono stati loro a raccontare gli ultimi istanti della vita del giovane caduto nel vuoto per 40 metri. questi, insomma, gli articoli, sicuramente l'articolo interessante e preoccupante è quello dell'incremento del costo del singolo titolo di viaggio che è previsto dal 1 luglio per il trasporto pubblico romano. Un piano economico, la traccia scritta degli aumenti si trova nel piano economico finanziario di Cotral, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione lo scorso 25 marzo. Aumentano anche i costi del biglietto giornaliero da 24 ore e quello settimanale, restano invariati gli abbonamenti. Anche il piano economico finanziario di ATAC, non ancora pubblicato e in gestazione come parte del nuovo contratto di servizio fra comune e azienda, prevede le stesse variazioni di costi e qui il nodo si fa strutturale. La stima degli uffici capitolini è un aumento stabile dei costi annui di gestione della mobilità pubblica capitolina nell'ordine di 22 milioni di euro per ogni anno, una cifra considerevole che va trovata in modo appunto strutturale, biglietti o maggiori soldi ad ATAC, che forse, come dicevamo prima, bisognerebbe anche guardare a come funziona il trasporto pubblico altrove è impensabile che semplicemente un aumento del biglietto possa sostenere la spesa di un servizio del genere. C'è anche un articolo, parliamo sempre della cronaca di Roma del Messaggero, sul costo del trasporto pubblico. Roma è la più economica, ma credo che sia imparagonabile il trasporto pubblico di Roma con quello di luoghi come Milano, Parigi o Barcellona, dove sono presenti molte più linee di metropolitana, molte più trasporti che rendono possibile, insomma, spostarsi e avere una vita semplice e non affannata e impossibile come nella città di Roma se ci si affida alla maggior parte dei trasporti pubblici, che in alcune zone sono anche completamente assenti. Quando sono le 9.54 direi che per la rassegna stampa di oggi è tutto.